Si tratta di un risultato sofferto, ma di un risultato importante perché l'industria automobilistica adesso ha un futuro nel nostro paese, un futuro di rilancio, un futuro di investimenti e adesso il sindacato è di fronte ad una nuova straordinaria sfida: esigere che la Fiat e Marchionne rispettino gli impegni che hanno preso con questo accordo per mantenere l'industria automobilistica nel nostro paese. I lavoratori se lo meritano perché sono andati a votare, danno una prova importante di democrazia. E dall'altro anche perché hanno accettato un regime di turni di lavoro che è particolarmente faticoso e per il quale si impegneranno.
I decenni di lotte sindacali e di conquiste per i diritti dei lavoratori, sono compromessi.
Non c'è lesione dei diritti riconosciuti dalle leggi, c'è modifica delle tutele. Cioè, qual è la disciplina delle pause? Allo stesso modo rispetto ai turni orari, la modifica dei turni è probabilmente la misura più problematica, perché quando vengono cambiati i turni ad un lavoratore deve riorganizzare la propria vita, ma la maggioranza dei lavoratori l'ha accettato. Quindi la modifica è in ordine alle tutele, non è una riduzione dei diritti. Il punto importante da dire però è che questi maggiori sacrifici da parte dei lavoratori sono sacrifici che vengono remunerati e che l'alternativa, se avesse vinto il fronte del no, sarebbe stata ben più drammatica.
A livello di rappresentatività, tutele perse o acquisite?
Tutele perse a cominciare dalla FIOM. Marchionne è tornata alla tutela base che era lo Statuto dei lavoratori. Statuto dei lavoratori che la stessa FIOM non più di qualche mese fa considerava una legge fondamentale ed intoccabile e che invece oggi l'ha portata appunto in questa paradossale situazione di essersi opposta ad un accordo in nome della rappresentanza della classe operaia ed essere però finita fuori dai cancelli, lontano dai lavoratori.
Quali margini ci sono di discussione sotto questo punto di vista?
Oggi la palla torna alle parti sociali. Adesso dobbiamo trovare un nuovo sistema di regole che non venga imposto dal Parlamento attraverso una legge che richiederebbe anni e che non è arrivata già nei precedenti 60 anni, ma venga invece trovato tra i sindacati attraverso un accordo interconfederale. Un primo esempio potrebbe essere recepire, come avevano già concordato CGIL, CISL e UIL prima del veto della FIOM, ripartire dalla bozza del 2008 che prevedeva appunto di importare le regole della democrazia sindacale prevista nel pubblico impiego all'interno dell'impiego privato. E anche alla luce dei risultati sarebbe importante ripartire da quella bozza per individuare un sistema di regole che sia condiviso da tutti e venga accettato da tutti.
Si è votato, secondo lei, però anche sulla scorta della paura?
Certo, perché la verità di questa vicenda è che dimostra la situazione nella quale noi ci troviamo. Purtroppo la pressione globale, il nostro grande debito pubblico e le difficoltà economiche nelle quali versa il nostro paese sono state scaricate sui lavoratori italiani.
Ci sono dei doveri di responsabilità sociali anche verso il territorio, oltre che doveri di responsabilità di rappresentanza a cui la Fiat da oggi in poi va richiamata?
Assolutamente, sono doveri di responsabilità, anzitutto di fare tutto quello che è necessario per rilanciare questa azienda. Lo deve anzitutto ai lavoratori che hanno firmato per il sì, poi a quelli che hanno votato per il no, lo deve nei confronti del paese e del territorio.
È anche vero che sta solo alla sua coscienza, perché a livello di implicazioni industriali ormai è completamente autonomo.
Sta solo alla sua coscienza, ma allora non avrebbe avuto senso fare tutta questa battaglia. Ora, il punto è che venga controllato. Io sono sicuro che da questo punto di vista anche il governo vigilerà, i sindacati vigileranno.